A me è piaciuto il versetto 18 quando dice poter godrare e si gioverà per sempre di quello che sta per creare, poter creare Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio.
Sono tutte immagini molto belle e quelle che vengono descritte, però appunto io cercavo nel testo qualcosa che fosse più inerente al rapporto diretto fra noi e il Signore, e lo trovavo al versetto 24 dove c'è scritto: prima che mi invochino io risponderò, mentre ancora stanno parlando io già li avrò ascoltati. E richiama un po' quello che il Signore dice, che il Padre sa già di quello di cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. E qui si dice qualcosa di simile, anzi se forse anche più forte, nel senso che esaudisce prima ancora che noi chiediamo, insomma. Viene anche da pensare sempre al nostro lume celeste che ci dice che quello che c'è di buono in noi è già suscitato dal Signore, è opera sua attraverso lo Spirito. E quindi mi pare che qui si dica qualcosa di simile, insomma, per cui il Signore suscita in noi la stessa preghiera e ci esaudisce prima ancora che gliela rivolgiamo, insomma. Quindi un'immagine molto forte di intimità fra noi e il Signore, ecco. Allora leggevo un po' all'interno di questa immagine, ecco, anche tutte le altre cose.
Mi era piaciuta l'immagine della pienezza della vita nel versetto 20, e qua si riferisce soprattutto all'età, cioè di arrivare appunto fino a 100 anni. E, però forse si può anche pensare appunto a una vita piena e intensa e piena di frutti, anche per quello che dice dopo, di questa, del fare le case e abitarci, o versetto 23, non faticheranno in vano né genereranno per una morte precoce. Quindi è come se dicesse che in ogni caso, ecco, c'è il lavoro, ma che non è in vano, e anche la generazione dei figli. E quindi sembra anche questo un aspetto, ecco, di una vita benedetta, come dice sempre al versetto 23, prole di benedetti dal Signore essi saranno, anche richiamando quello che avevamo visto ieri della benedizione, no? Del versetto 16, chi vorrà essere benedetto nella terra vorrà esserlo per il Dio fedele, o come quel succo in un grappolo che è benedizione. Ecco, quindi sembra che in questo senso possiamo vedere anche le nostre vite, ecco, nella situazione anche in cui viviamo, in questi giorni, dove certamente c'è anche tanta fatica, tanto dolore, ma non è un urlo disperato, ma può essere anche vissuto nel Signore, ecco, in questo modo, considerandolo pienezza di vita, e appunto in modo speciale nel rapporto con Lui e tra di noi, ecco. Addirittura gli animali, ecco, stanno insieme.
Continuità con l'oracolo che meditavamo ieri, quando veniva promesso ai miei servi un altro nome, un nome nuovo, come diceva la versione dei 70, oggi si parla di nuovi cieli, di nuova terra, dunque di una situazione completamente nuova dove non c'è più spazio per la sofferenza, la tristezza, il lutto, la morte, la malattia, il male. C'è soltanto la gioia della creazione di Dio. Dio fa una cosa nuova, crea Gerusalemme per la gioia, il suo popolo per il gaudio, ed è il Signore il primo a rallegrarsi per quest'opera. E come dice all'inizio del versetto 19, io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. L'assenza del male nella nuova creazione è motivo di gioia anzitutto per il Signore, perché finalmente il suo popolo vive nella pace, nella pienezza, nel benessere. E troviamo qui le grandi promesse di cui è costellato tutto l'Antico Testamento, la premessa di una lunga vita, la promessa di case e vigne, quindi una nuova terra promessa, la promessa di non faticare, versetto 23, che è l'esatto contrario della maledizione rivolta ad Adamo, subito dopo il peccato delle origini, quando si parlava di dolore, di sudore della fronte. Invece qui la fatica non ci sarà più. La pienezza di una presenza talmente forte del Signore che diventa simultaneità di preghiera e di esaudimento. È molto bella l'interpretazione che i 70 danno alla fine del versetto 24, mentre ancora stanno parlando, io dirò loro che c'è, perché il Signore sarà presente in pienezza, ci sarà una intensità e un'intimità di relazione come quella che Gesù descrive quando dice che chi ascolta la sua parola sperimenterà la stabilità della presenza non solo di Gesù ma anche di Dio. Verremo e prenderemo dimora dentro di Lui. E infine la promessa della pace tra gli opposti, della riconciliazione tra gli animali feroci, simbolo della pace messianica, di cui già il capitolo 11 del profeta Isaia ci parlava. Dunque una rivelazione di novità, una nuova creazione che ci viene offerta. Mi sembra che l'aspetto più impressionante, almeno per me, sia proprio quello relativo allo scorrere del tempo. È chiaro che noi non possiamo leggere le promesse del versetto 20 in senso letteralistico, non possiamo aspettarci di vivere 100 anni, né che un bimbo non muoia prematuramente, non è questo che il testo sta dicendo. Il testo sta profetizzando una pienezza che viene nel Nuovo Testamento, spiegata mi sembra soprattutto da San Paolo nelle sue lettere, quando parla del rapporto di ogni discepolo con Gesù e spiega che questo rapporto cresce la conoscenza di Gesù, cresce la fede in Gesù. Ciascuno di noi raggiunge la piena statura di Cristo. Questi 100 anni non sono 100 anni di tempo come li calcoliamo noi, ma sono la pienezza, della vita di ciascuno di noi, che non si misura in giorni e anni, ma si misura in base al dono della fede che abbiamo ricevuto, alla grazia che ogni giorno il Signore ci offre, all'intimità del rapporto con Lui, all'autenticità della comunione tra di noi. La pienezza è pienezza di comunione. E dunque è molto bello quello che troviamo al versetto 22, quando si dice che questa pienezza non riguarda solo un individuo, ma riguarda tutto il popolo. Quali i giorni dell'albero, tali i giorni del mio popolo. Dove ancora una volta la versione dei 70 dà un'interpretazione molto importante, che troviamo anche nella interpretazione midrashica di questo testo, perché si parla dell'albero della vita, i giorni dell'albero della vita. E dunque il popolo si nutrirà di quell'albero della vita che nel racconto delle origini era interdetto. Dopo avere gustato l'albero della conoscenza del bene e del male, Dio allontana i progenitori perché non stendano le mani e non si nutrano dei frutti dell'albero della vita. Ora, i frutti di quest'albero della vita sono finalmente disponibili, sono offerti, e infatti noi ritroviamo l'immagine dell'albero della vita negli ultimi capitoli 21-22 del libro dell'Apocalisse. Si descrive questo albero che sta sulle rive di un fiume, che dà frutti 12 volte all'anno. Anche lì sono immagini, simboli, codici per dire una pienezza di fecondità e di vita, per dire che allora ci sarà pienezza di nutrimento, di conforto, di consolazione. Dunque, nella Divina Liturgia, come accennavo all'inizio, come ci suggeriva la regola parlandoci dell'insegnamento di San Benedetto, noi viviamo tutto questo perché ogni giorno la comunità nasce e si rigenera come famiglia sovrannaturale qui alla scuola del servizio divino, qui durante la celebrazione dei divini misteri. È entrare in una nuova dimensione della vita, soprattutto in una nuova dimensione del tempo. In fondo i commenti più belli al passo di Isaia li troviamo nelle altre letture della messa di oggi, quando San Pietro parla dell'attesa degli eventi e si raccomanda: fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Oppure quando nel racconto del Vangelo Gesù mostra chiaramente che non solo lui ma anche la sua comunità, i dodici, sono già entrati nel nuovo cielo e nella nuova terra, per cui non temono di violare le restrizioni del sabato, camminano in giorno di sabato, se hanno fame possono cogliere le spighe, mangiarle. La famosa frase: il figlio dell'uomo è signore del sabato, dice che è cambiata la situazione, non c'è più la vecchia creazione, c'è già la nuova creazione, cieli nuovi, terra nuova, un tempo nuovo, non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. Sono passi che certamente ci fanno molto bene e ci danno una grande consolazione in questi mesi difficili, in mezzo a tante notizie di malattia, di morte, di abbandono, di solitudine, di sconforto, di grande tristezza. Le parole della consolazione vera sono quelle che Gesù ci rivolge parlandoci della vita eterna, assicurandoci che questa parola è una parola carica di vita, le mie parole sono spirito e vita. E come anche ascoltavamo domenica scorsa nell'oracolo di Ezechiele e nel racconto di Lazzaro, la parola di Gesù ci richiama ogni giorno dalle nostre tombe, dai nostri sepolcri. Siamo veramente carichi di segni di morte, ma siamo chiamati a uscire dalle tombe e a scoprire grati che sono già operativi i frutti della Pasqua di Gesù.